Sir Conan Doyle è considerato uno dei padri, se non il padre, del romanzo giallo moderno. Il famoso personaggio di Sherlock Holmes è infatti una sua invenzione, ispirata dal primario presso cui lavorò quando da giovane tentò la carriera medica. La qualità di questo dottore era quella di capire la diagnosi giusta dai più minimi particolari del paziente, riuscendo talvolta anche a intuirne la vita, e Doyle ne fu così colpito che decise di scrivere dei racconti con un ispettore privato che avesse le stesse capacità. Tuttavia, il reale obiettivo di Arthur era quello di scrivere dei romanzi storici in pieno stile vittoriano, considerati da lui il genere massimo della letteratura, quello che veniva scritto da chi aveva talento. Poco importa se con poche pagine era capace di raccontarti la vita intera di un uomo, e che dunque i libri di Sherlock Holmes fossero pieni di questi racconti avvincenti. Non ci riuscirà mai. I suoi romanzi classici verranno trovati noiosi e senza anima, il suo ispettore invece pareva non essere in grado di annoiare nessuno e, in quanto ad anima, pareva incarnare quella del suo tempo. Doyle arriverà ad odiarlo, proverà in ogni modo a distruggerlo agli occhi del pubblico, arrivando persino a renderlo un tossicodipendente, ma nulla da fare. Anzi, in questo modo gli diede una tridimensionalità che lo rese ancor più amato. Perché Sherlock Holmes è l'uomo di talento, il genio e la sregolatezza, e Doyle, come chiunque altro, vorrebbe essere lui con tutto quello che ne consegue. Tuttavia, sia lui che noi lettori non siamo Holmes e probabilmente non lo saremo mai. Forse è per questo che a raccontarci le sue avventure non è Sherlock in prima persona, né tantomeno un narratore onnisciente, ma il suo più caro amico e compagno, John Watson. Veterano di guerra, medico che di certo non è un luminare e sfortunato in amore, e che appare stupido non perché lo sia, ma semplicemente perché accompagna colui che farebbe sembrare chiunque poco intelligente. Watson diventerà il paradigma della spalla, così come Robin con Batman. Il protagonista della storia di oggi è un uomo che da sempre è un grandissimo fan dei Beatles, che dal 63 è stato a quasi tutti i loro concerti, che li ha seguiti in giro per il mondo perché, all'insaputa di tutti, ne era anche il batterista. Ringo Starr è infatti, nella vulgata popolare, il classico esempio dell'uomo normale accanto ai geni, l'anello debole di una catena perfetta e della persona fortunata che ha avuto tutto ciò che ha avuto perché si trovava al posto giusto al momento giusto. Gli unici a non pensarlo, però, sono sempre stati John, Paul e George, i quali, ogni volta che gli è stato chiesto qual era il membro più importante e imprescindibile della band, hanno sempre dato la stessa risposta: Ringo. Charles Starkey, questo è il vero nome di Ringo, nasce il 7 luglio 1940 a Dingle, sobborgo operaio di Liverpool. Per essere uno che ha la fama da miracolato, la sua infanzia di miracoli ne vede veramente pochi. I genitori divorziano quando lui ha 3 anni, e se molti bambini si sentono dire «Ma tu non c'entri niente, questo divorzio non riguarda te», per Ricci è piuttosto diverso. La mamma e il papà, infatti, sono ambedue cantanti e amano passare le serate, per così dire, a fare la bella vita nei locali swing. E tutto questo deve finire quando sono costretti a crescere un figlio. Sarebbe meglio dire in realtà che la madre decide di non uscire più e dedicarsi completamente al figlio, mentre il padre decide di non avere alcun interesse nella cosa e che il suo tempo lo passerà nei pub. Dopo la separazione, Richard vedrà suo padre solamente per altre 3 volte e di lui, infatti, non conserva alcun ricordo. La madre dovrà dunque crescerlo da sola e lo stipendio di una barista non basta. Se i soldi mancano, la salute purtroppo non è da meno. A 6 anni, a Richie viene un attacco di appendicite. L'operazione gli provocherà una peritonite acuta che addirittura lo manderà in coma. Passerà i successivi 6 mesi nel letto di un ospedale e mancherà dunque i suoi primi anni scolastici. Il suo calvario finisce nel maggio del 48, quando tornerà a casa praticamente analfabeta. L'anno successivo può finalmente andare a scuola, ma il ritardo nell'apprendimento è più che tangibile, persino per i compagni, che lo trattano come uno scemo e dunque lo escludono. Non è raro che dunque il futuro Ringo marini la scuola e passi le sue giornate al Sefton Park. Il bambino tuttavia ha carattere da vendere e non si butta giù d'animo. Prende ripetizioni da chiunque, che sia la sorellastra o la vicina di casa, e passo dopo passo recupera il distacco dai suoi compagni. Potrebbe farcela, ma nel 53 contrae la tubercolosi, viene ricoverato d'urgenza in un ospedale per malattie infettive e ci trascorrerà i successivi 2 anni. Well, I'm a poor boy. Eppure, la fortuna di Ringo stava per cambiare proprio nel momento più buio, quando tutto sembrava essere perduto. I medici intuiscono che il ragazzo si sta perdendo. L'ennesimo bambino che devono costringere dentro 4 mura a tempo indeterminato. Era dunque necessario cercare di stimolare questi ragazzi, per esempio all'attività fisica. Cercare delle attività che li smuovessero dall'apatia che era naturale subire lì dentro. Per questo, uno dei medici di Ringo aveva messo su una sorta di band dell'ospedale formata dai pazienti. Richard non era mai venuto a contatto con la musica, figuriamoci con uno strumento, e per questo lo indirizzano verso le percussioni. È la scelta giusta, perché il ragazzo inizia seriamente ad appassionarsene. Iniziano a regalargli dischi per Natale, tra cui Bedtime for Drums di Alan Ainsworth, ed è colpo di fulmine. Decide di fare il batterista e tutto il resto passa in secondo piano. Ero nella band dell'ospedale, è lì che ho iniziato a suonare. Ma da quel punto non ho mai voluto suonare null'altro che non fosse la batteria. I miei nonni mi avevano regalato un mandolino, un banjo, ma io non li volevo. Mio zio mi aveva regalato un'armonica. Avevamo un pianoforte a disposizione, ma niente. Io volevo suonare le percussioni. La prolungata ospedalizzazione gli impedisce di accedere agli esami d'ammissione per le scuole superiori e dunque, una volta uscito dal sanitario, resterà a casa ad ascoltare musica e a utilizzare le pentole come fossero una batteria. La madre si risposa con tale Harry Graves, londinese emigrato a Liverpool dopo un divorzio a sua volta, che è un enorme appassionato della musica delle big band blues e permette a Richard di ascoltare tutti i suoi dischi. I due legano moltissimo. Ringo infatti non ricorda una singola discussione tra loro e non solo Harry gli fa conoscere tanti gruppi, ma soprattutto gli insegna la gentilezza. Questo ricorderà Ringo, caratteristica che lo accompagnerà poi per tutta la sua esistenza. La sua vita sembra effettivamente uscita da un romanzo di Dickens. A 15 anni e mezzo prova a entrare nel mondo del lavoro, ma gli mancano motivazione e soprattutto disciplina. Tenta di entrare nelle ferrovie inglesi, non fosse altro che grazie alla divisa avrebbe avuto dei vestiti caldi per l'inverno, ma non passa la visita medica e dunque si vede costretto a chiedere il sussidio di disoccupazione. La questione sarà risolta ancora una volta da Harry, che gli troverà un lavoro d'apprendista in un'officina dove conosce Roy Trafford, con il quale lega moltissimo e che lo introduce allo skiffle. Questo genere è un po' il collante di tutte le band che si formano sul finire degli anni 50. I due iniziano a suonare insieme durante le pause in officina. Roy suona la chitarra e Richie, ancora lo chiamano così, percuote qualsiasi cosa possa generare un suono. Finalmente, il giorno di Natale del 1957, Harry regala a Richie una batteria usata. Cioè, una mezza batteria usata, è una cassa, un rullante, un Charleston ricavato dal coperchio di un secchio dell'immondizia. Ma Richie dalla vita non aveva ricevuto molto e chiesto ancora meno. Essa fu per lui più che sufficiente, un dono dal cielo. What you're doing, I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? Per quanto sgangherata, la sua era una batteria ed era abbastanza per entrare nel giro musicale allora. Avere uno strumento non era così comune. È infatti per questo che Roy Storm and the Hurricanes, una band skiffle, lo ingaggiano. È l'unico che ha una batteria da portarsi in giro. Questa fame di batterista era data dal fatto che il rock and roll aveva cambiato le carte in tavola, provocando la fine improvvisa dello skiffle e soprattutto rendendo chiaro a tutti che d'ora in poi, per poter stare su un palco, c'era bisogno di un batterista. Iniziando a esibirsi con loro, Ritchie nota che il suo nome non sembra molto rock and roll, troppo inglese, e dunque iniziano a chiamarlo Ringo, ispirati dagli anelli, rings in inglese, che indossava, cosa che all'epoca non era proprio comune tra gli uomini. Aggiungerà poi il cognome Star, chiara abbreviazione del suo, perché così pensava di avere un'area più country. I Hurricanes vanno forte, diventano subito uno dei gruppi più in voga di Liverpool, tanto che Ringo decide di lasciare il suo lavoro alla fine dell'apprendistato. Diventano ospiti fissi del Butlin, locale che li mette proprio sotto contratto, tanto che quando gli viene proposto anche a loro di spostarsi ad Amburgo, dovranno declinare l'offerta. Avranno però di lì a poco un ripensamento e accetteranno una data ad Amburgo al Kaiser's Keller, dove suoneranno con un'altra formazione di Liverpool dal nome curioso, The Beatles. È il 1 ottobre 1960. Gli Hurricanes a questo punto suonano molto meglio dei rivali, vengono pagati di più, ma c'è qualcosa in quei ragazzi che colpisce Ringo. Inizia subito a farci amicizia. Suona con loro ogni volta che ne ha l'occasione, e quando Lew Walters, cantante degli Hurricanes, decide di incidere una sua versione di Summertime, lo convince a chiamare George, Paul e John a fargli da musicisti di supporto. Non può ancora immaginare che sarà solo la prima di una lunga serie di incisioni insieme a loro. Durante il suo breve soggiorno amburghese, Ringo incontrerà anche Tony Sheridan, il quale verrà talmente impressionato da lui che gli dice: "Molla tutto, diventa il mio batterista". Ringo accetterà la sua proposta nel gennaio del 62, ma tornerà poco dopo negli Hurricanes e inizierà una sorta di tira e molla fra le due formazioni per contendersi il batterista. E come al solito, fra i due litiganti chi è che gode? In questo caso è John Lennon. Il 14 agosto 62 Ringo riceve una telefonata. "Senti, dice, vogliamo mandare via Pete Best e come suo sostituto vorremmo te. Accetti?" E Ringo, ovviamente, accetta. Sin dal primo concerto aveva capito che quella formazione era speciale e, nonostante fosse a un livello decisamente più basso del suo, aveva deciso che era lì che voleva investire. Il 16 agosto il povero Pete viene mandato via. Il 18 Ringo fa il suo esordio ufficiale come membro dei Beatles. Il loro seguito a Liverpool non la prende benissimo. Al cover metteranno su addirittura una contestazione, non molto dissimile da quelle che avvenivano ad Anfield, con cartelli e cori che recitavano "Pete forever, Ringo never". Non abbiamo video dell'accaduto, ma fortunatamente i Simpson faranno la loro versione di questo episodio. Un fan rifilerà a George un occhio nero ed Epstein, a fine concerto, scoprirà che tutte e quattro le ruote della sua macchina sono state squarciate. Ma i tre avevano deciso e non vi era nulla che si potesse fare per fargli cambiare idea. Ringo, in effetti, era il pezzo mancante del puzzle. Una persona che fosse come loro, che venisse da una storia familiare simile, ma soprattutto che fosse determinato quanto loro. Su una cosa era diverso dagli altri tre, però: Ringo non era un granché a comporre canzoni. Per George Martin non sapeva neanche suonare la batteria, ma di questo abbiamo già parlato. Entro il novembre 62 conquisterà i fan dei Beatles, che, quantunque sprovvisto di una bella voce, inizieranno a chiedergli pure di cantare. D'altra parte, questa era la sua forza. Un carattere splendido che in pratica obbligava chiunque ne venisse a contatto a prenderlo in simpatia. I soldi che prende inizialmente non sono molti, ma poco male, perché già così guadagnava più di quanto avesse mai fatto, e grazie a questi soldi iniziò praticamente a vivere nei nightclub, dove si premurava di esaurire le riserve d'alcol. Oltretutto era un galantuomo, non bisognava lasciare che alcuna ragazza del locale andasse via senza che nessun uomo l'avesse invitata a ballare. Ring, 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 ring ma non c'è tempo di pensarci, la Beatlemania è cominciata, lui deve stare al passo. Quello che lo stupisce è che le lettere che i fan gli spediscono non sono meno rispetto a quelle che spediscono agli altri tre. Nessuno pensa che sia il leader, né quello bello, né quello taciturno e profondo, ma è anche questa la sua forza. Appare come un ragazzo semplice, accessibile a tutti, e ne ha la prova quando nel 1964 visita con la band gli States. Mentre stavo negli Stati Uniti mi ha lasciato senza parole la quantità di bambini che vedevo e sentivo che inneggiavano a me, non agli altri tre. Probabilmente il motivo è che sono un tipo ordinario. Come se ciò non bastasse, diventa anche l'ispirazione per molte canzoni, e questo non accadeva a nessuno degli altri tre, non in maniera così rilevante. Penny Valentine scrive I want to kiss Ringo goodbye, Rolf Harris addirittura scrive I want Ringo for president, e una giovanissima Cher decide di esordire con Ringo I love you. Non è un caso isolato. Le spillette I Love Ringo sono l'oggetto di merchandise più venduto dai Beatles. Quando Starr si fa importare dagli Stati Uniti una batteria di marca Ludwig, pressoché sconosciuta al tempo, essa ne ottiene così tanta pubblicità che diviene il marchio più venduto nei successivi 20 anni. Durante i concerti viene istituita la Star Time. John Lennon gli portava il microfono e Ringo per 5 minuti fa quello che vuole, anche perché il boato del pubblico renderebbe inudibile qualsiasi cosa. Dopo le proiezioni di A Hard Day's Night, viene elogiato dalla critica cinematografica, che vede in lui un talento comico eccezionale, un perfetto caratterista, se mai ne avesse la voglia. Ma Ringo non ne ha bisogno. Ha quella felicità che solo chi è contento di quel che è possiede. Quando esce Help, i fan lo eleggeranno in un sondaggio come vero e proprio protagonista della band. Ed è anche grazie al suo coraggio che i Beatles inizieranno a fumare erba. Infatti, quando Bob Dylan gli offrirà la loro prima canna, John, Paul e George erano molto titubanti, mentre Ringo, che aveva rischiato di morire l'ultima volta a inizio del tour del 64, di certo non temeva certe inezie. A inizio 65 si sposa oltretutto con la bellissima parrucchiera Maureen Cox, conosciuta 3 anni prima al Cavern, dalla quale avrà 3 figli. I wanna be your lover, baby. Il tour del 66 colpisce anche lui, sia perché riceve come tutti gli altri delle minacce di morte durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, sia perché anche lui non ne può più di vivere sotto i riflettori costantemente. Quando i Beatles annunceranno lo stop ai concerti, Ringo sarà pienamente d'accordo sulla scelta e dirà anzi che essa fu presa proprio nel momento giusto, perché il quarto anno di Beatlemania non sarebbe stato gestibile da nessun essere umano. Il periodo di Revolver e Sgt. Pepper's però è particolare per Ringo, perché da un lato inizia a sentirsi un po' escluso musicalmente rispetto agli altri. Sì, gli altri tre avevano virato su un mondo sperimentale in cui la batteria non era assolutamente protagonista, anzi. Ne consegue che durante le lunghe e infinite sessioni in studio, Ringo fosse il primo a terminare e anche quello meno coinvolto da tutto lo sperimentalismo tecnico degli altri tre. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Passa il tempo a giocare a scacchi, a giocare a carte, impara persino a suonare la chitarra. Questo senso di distanza dalla verve compositiva degli altri tre però si bilancia a un contributo artistico che non è assolutamente irrilevante. In Revolver innanzitutto canta Yellow Submarine, la prima volta che canta una canzone lato A di un disco, ma anche la prima volta che canta un brano non solo finito primo in classifica, come molti altri del quartetto, ma che diventerà iconico. E riguardo il suo strumento, la batteria? Il suo stile, come abbiamo detto, era essenziale, minimale, votato a servire la canzone senza alcun protagonismo. Questo stile molto particolare derivava da più questioni. La prima, Ringo aveva sempre suonato, nelle fasi iniziali della sua vita, percussioni di fortuna. La seconda è che Ringo era un mancino che suonava da destro e dunque il modo in cui portava i colpi era particolarmente diverso dai classici batteristi destrimani. Ovviamente suonava una batteria assemblata per un destrimano e non per un mancino. Forse a questo punto è necessario fare un passetto indietro e capire l'importanza di Richard Starkey per la batteria, non dei Beatles, ma per la storia dello strumento in generale. La batteria non ha mai avuto problemi di sottovalutazione come è avvenuto al basso, anzi, il jazz ne aveva esaltato le caratteristiche oltre ogni immaginazione. Mostri sacri dello strumento come Art Blakey avevano imposto uno standard altissimo, fatto di rullate, ritmi complicatissimi, incastrati, che facevano sembrare la batteria quasi uno strumento da elite, qualcosa che solo i più virtuosi e i più bravi potevano suonare. Ringo arrivò come una ventata d'aria fresca a dimostrare che si poteva essere batteristi anche con uno stile più semplice, più essenziale, più dritto e più mirato, che chiunque sarebbe stato in grado di replicare, e la lista delle persone che hanno iniziato a suonare grazie a lui è pressoché infinita. Non si cada nell'errore di considerare il suo stile un segno di scarsa abilità. Perché se imitare i colpi di Ringo è abbastanza semplice, suonare come lui, riuscire ad essere parte integrante non solo della canzone ma del sound stesso della band, è tutta un'altra storia. I suoi fill, che lui stesso definisce buffi, sono più complessi di quel che sembrano. È lui che fa sembrare semplice ogni cosa. Forse la sua caratteristica migliore poi era quella di non sbagliare praticamente mai. Una sorta di metronomo umano, non nel senso che tenesse il tempo alla perfezione. I Beatles, soprattutto nei loro inizi, sono caratterizzati da una certa plasticità nei tempi delle canzoni, ma dal fatto che ogni singolo colpo è sempre, precisamente, esattamente lì dove deve stare. Certo, nonostante tutto questo, è chiaro che rispetto alle possibilità che avevano gli altri tre con i rispettivi strumenti in quel sound così sperimentale, le sessioni in studio di Revolver e Sgt. Pepper's lo avevano un pochino alienato dagli altri. La morte di Epstein, oltretutto, lascia i Beatles per la prima volta a gestire da soli la parte burocratica e manageriale del loro lavoro. Compito che non poteva che essere raccolto da Paul McCartney, l'unico che sembrava aver capito davvero le potenzialità di questo loro nuovo metodo, o forse semplicemente quello che concepiva di più la musica come il lavoro di una band guidata da un leader. Il fatto che gli altri lo accettassero, però, era tutt'altro discorso. È infatti Mac a decidere di proseguire il lavoro dei due precedenti album con due progetti cinematografici, ai quali teoricamente avevano detto addio: The Magical Mystery Tour, una sorta di documentario psichedelico per la televisione, e Yellow Submarine, lungometraggio animato con loro protagonisti. Le registrazioni per il primo partiranno ad aprile 67 e verranno interrotte proprio dalla morte di Epstein. Il colpo per la band, come abbiamo detto, è terribile, ci vorranno un paio di mesi prima che riescano ad assorbire il tutto e rientrare in studio. Il disco uscirà all'inizio di dicembre 67. Il film sarà trasmesso il giorno di Santo Stefano e per la prima volta la critica stronca i Fab Four. Un lavoretto svogliato, banale, fatto solo per il pubblico. Le vendite della soundtrack saranno da record invece, sorte totalmente opposta vedrà invece Yellow Submarine, dove i Beatles si limiteranno a dare voce a se stessi a comporre la colonna sonora, 11 tracce di cui solo 4 inedite, e il cartone sarà totalmente acclamato dalla critica, diventando un autentico classico del genere, mentre il disco, anche per l'assenza di inediti, andrà un po' meno bene. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. La scelta di Paul forse non era la più adatta, perché finiti i due tour de force cinematografici, i ragazzi si sentono un po' come si erano sentiti già nel 66, sfiniti, stanchi e privi di ispirazione reale, sincera, quella che viene dall'animo e non dalla necessità di vendere. Iniziano ad avvertire un certo scollamento fra di loro. Seguendo il consiglio di Harrison, decidono dunque di tornare in India dal maestro Maharishi Mahesh Yogi per un ritiro di 3 mesi sulla meditazione. Inizialmente la scelta si rivela vincente. In pochi giorni compongono una marea di canzoni, più che sufficienti per incidere un nuovo bellissimo album, ma la cosa dura poco. Il sistema immunitario di Ringo, non proprio di ferro, rigetta completamente l'India e soprattutto il suo cibo. Dopo soli 10 giorni è costretto ad alzare bandiera bianca e essere l'unica persona della storia a tornare in Inghilterra per mangiare bene. Anche Paul si stufa in fretta, dopo un mesetto rinuncia. Restano George e John, che teoricamente dovrebbero terminare i 3 mesi, se non fosse che alla fine del secondo John scopre che il loro insegnante Maharishi aveva compiuto delle molestie verso una ragazzina. Schifato, lascerà seduta stante il luogo, portando tutto l'entourage e un confuso George con sé. Dedica al maestro persino una canzone diffamatoria chiamata Sexy Sadie, ma per ragioni legali non si troveranno riferimenti diretti a Maharishi. Sexy Sadie, what have you done? Tornati in Inghilterra, nel maggio 1968, Paul e John cercano di capire come gestire, anche dal punto di vista del business, le loro composizioni. A dimostrazione della scarsa abilità manageriale di John e Paul, i due formano insieme, nel 1968, la Apple Music. Inizialmente un tentativo di pagare meno tasse sulle loro incisioni, poi in seguito è diventata una sorta di piattaforma per gestire progetti paralleli, dalla distribuzione musicale a progetti educativo-filantropici. Solo che a gestire l'Apple Music mettono tutti i loro migliori amici, a prescindere dall'esperienza, e l'unico risultato è quello di bruciare una marea di soldi. George e Ringo non erano d'accordo sin dal primo momento, e Ringo inizia la registrazione del White Album già piuttosto infastidito. È un po' stufo dalle imposizioni in stile Capetto di McCartney, un po' stufo della passiva aggressività di Lennon, ma soprattutto dal fatto che si fosse fissato che Yoko Ono dovesse stare con loro in studio, sentimento condiviso fra l'altro. L'unico con cui non ha grandi problemi è George. Nonostante nel disco per la prima volta ci sarebbe una sua canzone, Don't Pass Me By, scritta mentre era in India, Ringo sente che ha il bisogno di staccarsi un po' dal gruppo. E dopo una pesante giornata di registrazione, a seguito di una feroce critica da parte di Paul, decide di andarsene a prendere il primo aereo per la Sardegna, dove resterà 2 settimane. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking. Senza di lui, gli altri registrano Dear Prudence e Back in the USSR con McCartney alla batteria, ma l'esperienza di essere un trio non piace a nessuno di loro e quando Ringo finalmente torna, George gli fa trovare la sua batteria ricoperta di fiori come regalo di bentornato. Le registrazioni proseguono in questo modo, con Martin che a metà estate decide di imitare Ringo e andarsene in vacanza senza preavviso. Lennon e McCartney ormai collaborano poco insieme, con il primo che definisce obladì oblada del secondo una roba per vecchiette, e la sensazione comune è che ormai si sia prossimi alla rottura. Eppure quando il disco esce, è un capolavoro. Hanno abbandonato completamente e di getto lo stile degli ultimi 3 dischi, via le sperimentazioni di più generi in un'unica canzone. I generi ci sono tutti, ma uno alla volta. Via i colori sgargianti, i vestiti psichedelici ed artwork. La copertina sarà completamente bianca e stavolta chiamano il lavoro semplicemente The Beatles. Ovviamente diventerà noto come il White Album. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. La critica di George Harrison al disco è piuttosto cinica e feroce. Era un disco di tracce individuali, una di John, una di Paul, qualcuna mia. Non c'erano più i Beatles in quel disco. Era John con la band, Paul con la band, George con la band, ma mai la band. È con questo stesso spirito che George, insoddisfatto di come il gruppo stia suonando la sua While My Guitar Gently Weeps, chiama Eric Clapton a suonare con loro. Il chitarrista è titubante. Suonare con i Fab Four gli provoca un grande terrore reverenziale, ma George lo rassicura. Non ha nulla a che fare con loro, questa canzone è mia. Ha l'intuizione giusta ed insieme registrano un brano incredibile. Il successo dell'album però non cambia granché nelle loro relazioni, o meglio, nel disfacimento interno dei Beatles. Paul pare essere l'unico a non accorgersene e partorisce un'idea che non è molto in linea con lo stato delle cose. L'intenzione è quello di scrivere materiale per un nuovo album, provarlo in studio e poi registrarlo live davanti a un pubblico e fare un film della performance. Si sarebbe dovuto chiamare Beatles at Work e a gennaio 69 il regista Michael Lindsay Hogg inizia a riprenderli. L'esperienza tuttavia è deprimente, soprattutto perché i rapporti fra i Fab Four, stressati dall'esperienza cinematografica, raggiungono i minimi termini. È George questa volta a cedere e andarsene per 5 giorni. E tornato in studio si presenta con un ultimatum rivolto a tutti, ma soprattutto a Paul. Basta performance live, basta film, basta pubblicità. O ci concentriamo sul finire il nuovo album, ma al massimo pensando solo alla musica, o io lascio qui. Lontani dalle telecamere, chiusi negli studi della EMI ad Abbey Road, precedentemente in fase di rinnovamento. È per questo che il disco si chiama così? No, in realtà quello che compongono in questo momento diventerà poi Let It Be, il loro ultimo disco che per ora chiamano Get Back. Per allentare la tensione, chiamano anche il batterista Billy Preston, unico musicista esterno ai Beatles che viene accreditato in una loro canzone. Alla fine delle registrazioni decidono insieme a lui di fare un ultimo concerto e per un po' pensano qualcosa di grande, immaginando diverse location, persino il Colosseo. Abbandonano però l'idea decidendo invece per un happening. Saliranno sul tetto dell'edificio dell'Apple Records e senza autorizzazione né alcun tipo di annuncio cominceranno a suonare tra la gente che si ferma per strada, si affaccia alla finestra o sale sul tetto della propria abitazione. Passa alla storia come il rooftop concert e l'esecuzione è meravigliosa. Le canzoni eseguite verranno fortunatamente registrate e preferite alle loro versioni studio per essere poi interrotto dalla polizia. I Beatles quasi chiedono di essere arrestati perché a quel punto sì che ci sarebbe un film, ma i poliziotti hanno ben poca voglia di generare un tale scandalo e si accontentano di dirgli va bene, finite questa e poi smontate. Ringo chiuderà il concerto dicendo voglio ringraziarvi a nome di tutto il quartetto, spero che abbiamo passato l'audizione. Teoricamente doveva essere l'ultimo atto della band. Persino Martin era sicuro. E invece Paul sorprende tutti, chiedendo se fosse possibile registrare un ultimo lavoro. Una sorta di disco d'addio. Tutti insieme, alla vecchia maniera. John accetta, ma solo alla condizione che le sue canzoni siano su un lato e quelle di McCartney dall'altro. Insomma, non proprio l'idea originale, certo. Risulta dunque un album spezzato completamente a metà. Da un lato tutte le tracce di Lennon ed Harrison e dall'altra tutte le tracce, o forse è meglio dire la traccia, di Paul McCartney. Perché tutto il lato B di Abbey Road è un medley incredibile, un autentico capolavoro che parla della fine di un amore, di un sogno, di un rapporto che era iniziato quando si era ragazzi, ma la cosa era durata poco, e finito ormai quando si era diventati troppo vecchi per sentirsi ancora giovani. Questo medley meraviglioso però non parla di una relazione amorosa, ma di loro quattro, della loro relazione, e nello specifico una parte di questo medley parla direttamente a John Lennon. Ragazzo, sarai costretto a portare questo peso per molto molto tempo. E alla fine, l'amore che riceverai sarà uguale all'amore che hai dato. Finite le registrazioni di Abbey Road, quello che doveva essere un album in cui mettere da parte le relazioni deteriorate e fare un ultimo grande lavoro insieme, e che invece è diventato praticamente un doppio album, Lennon decide di lasciare la band e concentrarsi sul suo progetto solista, la Plastic Ono Band. Il 20 settembre 1969 lascia ufficialmente i Beatles senza però annunciarlo al pubblico. C'è un album da finire, infatti, e annunciare ai fan che Lennon se n'era andato avrebbe significato affossarlo. Get Back, questo è il titolo provvisorio. E i Beatles, il 3 gennaio 1970, senza John, registrano il loro ultimo brano. Oh,
night. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. Everyone's weaving it. Coming on strong all the time. All through the day. I'm in mine.
Si potrebbe pensare che senza il contraltare di John, Paul adesso abbia carta bianca, possa fare della band quello che vuole, invece no. E i Beatles funzionavano finché erano un quadrato, finché erano quattro vertici, in un equilibrio magari precario, ma perfetto. Quando se ne va John, le cose iniziano a crollare rapidamente. Paul, infatti, andato via il suo contraltare, vorrebbe avere in mano non solo la scrittura ma anche la produzione dei brani, ma l'etichetta decide di dare Let It Be in mano a Phil Spector. E Paul va su tutte le furie. Secondo lui Phil sta solo inzeppando di strumenti un album che non ne avrebbe bisogno e dà un ultimatum all'etichetta, che tuttavia non gli crede. Di conseguenza, il 10 aprile 1970, pubblicamente stavolta, Paul McCartney lascia i Beatles. Non suoneranno mai più tutti e quattro insieme. La rabbia popolare a questo annuncio si riversa allora contro il disco, l'unico della loro discografia a essere odiato da pubblico e critica, diventando il loro lavoro più sottovalutato. Il successivo documentario Let It Be non è un granché, ma il carico emotivo che ne traspare salva il giudizio della pellicola, che vince persino l'Oscar come migliore colonna sonora. Paul McCartney tuttavia non è affatto contento di come sono andate le cose e il suo rapporto con Lennon diventa come quello di una coppia che divorzia. Serviranno infatti gli avvocati e un contenzioso fra i due prima che si arrivi a un accordo ufficiale nel 1974. Credo sia nota a tutto il pubblico quella scena di una tristezza infinita in cui Paul e John sono in una stanza d'albergo, circondati da avvocati e documenti che firmano, senza sosta, quasi senza mai guardarsi negli occhi. Una fine triste per la più importante formazione della storia della musica moderna. Per darci un'idea dei tempi, dal primo successo dei Beatles non sono passati neanche 7 anni pieni in quel 10 aprile 70 in cui Paul lascia la band. E i Beatles avevano lasciato la musica in una maniera completamente diversa da come l'avevano trovata. L'eredità è troppo grande per poter essere riassunta, l'ammirazione verso di loro non svanisce e anzi diventa quasi scontata. Una reunion verrà chiesta a voce altissima da pubblico, artisti, critici, almeno per un concerto, ma non avverrà mai. Negli anni 70 sono tutti concentrati sui loro progetti solisti, persino Ringo, che tuttavia è l'unico a collaborare anche con gli altri. George e Paul in realtà faranno pace poco dopo, mentre il rapporto fra Paul e John non è così semplice. Infatti ricominceranno a parlarsi solo alla fine degli anni 70. In realtà tutti e due vogliono fare pace, vogliono riavvicinarsi, ma ci vanno coi piedi di piombo. Abbiamo 30 anni, tanto c'è tempo. Peccato che l'8 dicembre 1980 un mitomane decida di sparare a John Lennon, uccidendolo mentre firmava autografi. Qualcuno aveva appena ucciso l'uomo che aveva detto che la pace poteva durare per sempre. La reazione di Paul, quando dei giornalisti gli annunceranno della morte di John, sarà tanto spontanea quanto struggente. Occhi sbarrati, increduli, che che si guardano intorno cercando da qualche parte di scorgere qualcosa che gli faccia capire che è uno scherzo, forse un incubo, ma non lo è. Ciò che resta sono 7 anni di musica incredibile. Un sodalizio che non avrà uguali, possiamo quasi già dirlo, nel corso della musica rock, e soprattutto un messaggio di amore e pace che, contro al mondo guerrafondaio, ricordava che tutto ciò che serviva alla gente è l'amore. Ringo assiste allo scioglimento quasi distaccato. Sapeva che stava per succedere. E per una volta non fa quello che era abituato a fare. Prendere gli altri uno per volta, parlarci, stemperare, riavvicinarli. Aveva fatto questo per 7 anni e gli era sempre riuscito, anche laddove Brian Epstein falliva. È vero, i Beatles erano un quadrato, 4 vertici in un equilibrio perfetto, ma Ringo era il vertice più solido, forse meno creativo, ma più saldo. Era il ponte fra tutti loro, era l'uomo che metteva d'accordo tutti, eppure, dal 69 in poi, non interviene più. Perché la sensazione che hanno tutti, alla fine, è quella che la magia sia veramente terminata. Sono partiti che erano ragazzi, erano tenuti insieme dall'entusiasmo, dal successo, dalle novità, dalla voglia di fare, ma 7 anni a quei livelli sono come 40 anni di una vita normale. Ti stancano, ti sfiancano. Soprattutto tendono a scrostare quello smalto di energia che tutti gli artisti hanno addosso ai loro inizi. E nonostante Paul dia più o meno esplicitamente la colpa a John, la verità è che la stella dei Beatles aveva semplicemente finito il carburante che le consentiva di brillare così intensamente. D'altronde, come ci ricorda Shakespeare, la candela che produce il doppio della luce dura la metà del tempo. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. You're gonna carry that wave, carry that
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade.
Ringo non è mai stato e non sarà mai un grande compositore. Subito dopo aver lasciato i Beatles si dedicherà alla carriera solista, ma inizierà con un disco in cui riarrangerà vecchie canzoni. Infatti anche durante i 7 anni con i Beatles solamente 2 brani vengono accreditati a Richard Starkey come solista, quantomeno. Don't Pass Me By, ne abbiamo parlato durante la puntata, e Octopus Is God. La canzone è un testo molto buffo che parla per l'appunto del giardino del polpo, ma nasce da un'esigenza piuttosto seria di Ringo. La compose nel periodo in cui sostanzialmente scappò in Sardegna per sottrarsi a un mondo che ormai era diventato per lui asfissiante. Era su una barca a fare una piccola gita e il capitano, sapendo di avere a bordo Ringo Starr, decise di servirgli per pranzo una selezionatissima varietà di calamari locali. Ringo, mentre mangiava, iniziò a pensare alla vita di questi calamari e degli esseri che abitavano il mare, sott'acqua, a nuotare nel blu, senza nessun problema tranne sopravvivere alla giornata. Gli sembrava quasi un paradiso. E quindi iniziò a pensare proprio a un paradiso subacqueo, magari al giardino di un polpo amico, colorato, allegro, che ci accoglie in un luogo talmente lontano, sotto centinaia e centinaia di litri d'acqua, che niente lo potesse raggiungere.
We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden.